Questo secondo intervento è attraverso due punti di vista convergenti sul tema della fotografia, ma da due ottiche molto diverse. Alla mia sinistra uno dei mostri, dei giganti, dei mostri sacri della fotografia mondiale, è stato anche definito uno dei 30 fotografi più importanti al mondo, ha vinto di tutto, premi, ha fatto più di 200 mostre, è esposto nei più importanti musei del mondo, ha scritto circa, sono stati pubblicati oltre 200 libri, Gianni Berengo Gardin, e alla mia destra Lorenza Bravetta, che è stata uno degli alti dirigenti dell'agenzia Magnum Photos, una delle più importanti agenzie di fotografia al mondo, che ha lasciato nel fine 2014 per fondare un centro nuovo di fotografia italiano dal nome Camera, che aprirà i battenti e di cui parleremo nel settembre prossimo, se non sbaglio. Lorenza Bravetta è anche, ovviamente, oltre che manager culturale, è anche esperta di fotografia. E quindi l'intento era quello di affrontare il tema delle radici attraverso questi due punti di vista. Ci siamo organizzati in un modo molto semplice, ossia ci saranno una decina di minuti cada uno di intervento facilitato, e poi inizieremo a ragionare. Ci sono dei supporti visivi, per cui per non accumulare ritardo lascio subito la parola a Lorenza Bravetta per il suo intervento.
Buongiorno a tutti. E innanzitutto grazie al presidente Rolandin, a Enzo Bianchi, Luciano Violante, Gabriela Cornero per questo invito. Sono diversi anni che seguo con passione i colloqui del Forte di Bard ed è un onore poter essere qui oggi a farne parte. Come Gabriele vi ha detto, mi occupo di fotografia, quindi quando mi fui invitata a partecipare ai colloqui su questo tema, pensai molto su come affrontare il rapporto tra fotografia, terra, origini. Ci sono migliaia di spunti, forse il più evidente è quello che vede insomma grande attualità in questo momento con il tema dell'Expo, dell'energia per la vita, saluto Gianni Berengo Gardin, con cui abbiamo appena concluso proprio un progetto per l'Expo legato alla terra, legato a questo patrimonio. Tuttavia ho deciso di venire a presentarvi oggi una storia diversa, che è la storia della fotografia e della famiglia, perché ritengo che siano due argomenti strettamente legati fin dalla nascita di quest'ultima. Quindi sarà un breve esposto con qualche immagine che potrete vedere, che racconta proprio come dai primi daguerrotipi fino ad oggi si è sviluppato questo rapporto molto stretto tra il mezzo fotografico e la documentazione, la preservazione di una memoria familiare, quindi delle origini in qualche modo. Le fotografie realizzate nell'Ottocento tra le mura domestiche, nelle stesse custodite e preservate, si affermano proprio come primo strumento, come dicevo, per creare e preservare una memoria familiare. Il ritratto fotografico è per tutto l'Ottocento il mezzo privilegiato di questo nuovo strumento, e il primo passo significativo avviene nel 1854 con la messa a punto da parte di Disdery della carte de visite. La carte de visite, una sorta di ritratto fatto in più prese, quindi con la possibilità di scegliere quello più consono all'immagine che ognuno voleva vedere di sé, che consente a un gran numero, sempre più grande, di famiglie di rivolgersi a degli studi di fotografia per farne ritrarre i componenti. Nel 1888 c'è invece l'immissione sul mercato da parte di George Eastman della prima Kodak, quindi l'istantaneità e la facilità di questo mezzo fanno sì che un sempre maggior numero di dilettanti vi si cimentino, anche non con uno scopo artistico di documentazione scientifica. Questo fa sì che nei primi del Novecento la fotografia sia già un mezzo. La carte de visite di Disdery è questa invece un esempio del lavoro di Jacques-Henri Lartigue, che fu uno dei fotografi più emblematici dell'immediatezza nella rappresentazione fotografica. Il daguerrotipo, la carte de visite, E la prossima, per favore. Ecco, questo è l'esempio della Kodak, quindi di un fotografo che fece molto uso di questo approccio fotografico immediato. Dicevo che nei primi del Novecento la fotografia è quindi un mezzo alla portata di tutti ed è già, rivela già la presenza germinale di questo proliferare di biografie visive, di cui oggi, come vedremo alla fine, con i social media, con gli apparecchi digitali, i telefoni cellulari, si ha un incremento sempre maggiore. Su un binario parallelo a quello della fotografia familiare dilettantistica si muove invece la rappresentazione della famiglia come mezzo di espressione artistica, orientata a una fronte impostazione pittorica all'inizio e poi con i secessionisti sempre più nella direzione di una documentazione della realtà. Per quanto riguarda quindi il primo filone, un filone romantico e fortemente improntato dalla tradizione pittorica, si può mostrare il lavoro con la slide successiva di Julia Margaret Cameron, che riunì parenti, familiari, amici, trasformandoli attraverso costumi e messe in scena in personaggi biblici o della letteratura. Ovviamente la sua non era una rappresentazione della realtà, ma un'idealizzazione della realtà e con la realtà della famiglia, della maternità, dell'infanzia, facendo anche, come vediamo nella slide successiva, ampio uso dell'iconografia cristiana della Madonna. Vediamo qui un ritratto dei primi del Novecento, la Madonna riposata. Il tentativo di affermare la fotografia come arte autonoma vede il suo apice a cavallo del Novecento e, come dicevo, con una sempre maggiore attenzione alla rappresentazione della realtà. Si citano in questo periodo tre lavori di quella che è la realtà più vicina sempre ai fotografi, cioè la natura domestica, tre lavori che sono in particolare, slide successiva, quello di Clarence White, che con una impostazione prettamente romantica fotografa, immortala la moglie e la figlia, il lavoro di Gertrude Casebier, che invece fa un'ampia esplorazione del tema della maternità, e infine il lavoro di Mogen Cunningham, che dai nudi del marito Roy dei primi del Novecento, quindi estremamente moderni, fino all'iconografia della quotidianità borghese degli anni 20 e 30, presenta un approccio molto più realistico e immediato. Negli stessi anni, quindi ecco questa è l'iconografia della quotidianità degli anni 20 e degli anni 30, negli stessi anni si muove Alfred Stieglitz, grandissimo fotografo e animatore culturale del suo tempo, che per la prima volta rappresenta e protagonista della transizione del linguaggio fotografico da un linguaggio prettamente romantico a un rapporto molto più spiccato e immediato con la realtà, creando quella che fu definita la straight photography. Alfred Stieglitz focalizzò gran parte del suo lavoro sul ritratto della moglie che fotografò per decenni senza lasciare nessuna concessione ad elementi esterni, quindi con dei ritratti molto ravvicinati, dei close-up e delle riprese di dettagli del suo corpo. Vediamo qui il collo, nell'immagine precedente forse le mani della moglie, che era la pittrice Giorgio O'Keeffe, quindi attraverso la rappresentazione delle mani, un simbolo della sua espressione creativa, riusciva a ritrarne la personalità e il carattere. Ovviamente lo stile di Alfred Stieglitz aprì a un filone che fu poi sviluppato per primo da Edward Weston con i ritratti di Tina Modotti, ma da moltissimi altri fotografi in seguito, sulla rappresentazione, il culto per il corpo e il nudo femminile. Oltre a fotografare quindi la moglie e a tutto il suo lavoro parallelo, Stieglitz fotografò per molti anni la figlia, Kathy, che fu a sua volta fotografata da uno stretto collaboratore di Stieglitz, Edward Steichen. Steichen che fotografò la sua stessa figlia, e vediamo nelle tre slide successive molto evidente la transizione da un approccio romantico, quindi di una fotografia sgranata e flu, alle prime lastre a colori immesse sul mercato nel 1903 dai fratelli Lumière, fino a una fotografia più immediata e più realistica. Va fatta ovviamente una distinzione, qui l'esempio di Steichen nel ritratto della figlia di Stieglitz e poi nel ritratto della sua propria figlia ne è un esempio abbastanza evidente, quindi una netta separazione tra i fotografi dilettanti professionisti che si cimentarono nel riprendere le proprie famiglie e quindi alla ricerca di un'identità personale e della creazione di un lignaggio proprio, a coloro che invece si cimentarono nella ripresa delle famiglie degli altri, con quindi un'attenzione alla documentazione del mondo. Nel 1955 Edward Steichen organizza al MoMA la grandiosa esposizione The Family of Man, una mostra votata a rappresentare il ciclo della natura per restituire un ritratto del genere umano il più inclusivo possibile, dove differenze culturali e geografiche si dovevano muovere per natura all'interno di uno stesso spazio. La mostra fu organizzata in sezioni e ogni sezione era dedicato a uno dei cicli della vita e trovo importante notare come il ciclo della maternità fu fatto esporre, fu richiesto da Steichen di predisporre una sala, un ambiente circolare e chiuso a riprendere l'idea del grembo materno. Pochi anni dopo questa mostra che cambiò e rappresentò una svolta per la storia della fotografia del Novecento, Jack Kerouac scrive la prefazione all'opera The Americans di Robert Frank e nella prefazione di questo libro, di quest'opera che lui dedica, che lui definisce una poesia triste dal cuore dell'America, alla fine del viaggio di Kerouac compare proprio la sua famiglia, quindi una fotografia verticale che vediamo qui, no, la fotografia precedente, a rompere la sequenza tutta orizzontale del lavoro di Robert Frank con la futura moglie Mary e il figlio addormentato sulla sua spalla che lo accompagnarono per tutta la documentazione di questo viaggio in macchina e che appunto intervengono con uno scatto verticale come punto di rottura rispetto alla drammaticità della sequenza e come sguardo di speranza verso il futuro. Per parlare di un altro importante fotografo, uno dei più importanti celebri fotografi viventi, Lee Friedlander, che per decenni, oltre 50 anni, ha fotografato la propria famiglia in modi diversi e con una particolarità, ossia cercando di immettere in ognuno dei suoi scatti o comunque in gran parte di essi la propria presenza attraverso un'ombra, attraverso un dettaglio o attraverso veri e propri autoscatti dove il suo volto e la sua persona sono presenti. Questo a testimonianza di una condivisione del tempo e dello spazio che per 50 anni ci fu. Le opere di Lee Friedlander sulla famiglia furono raccolte nel 2004 in una pubblicazione intitolata proprio The Family. Qua vediamo alcuni degli scatti, la moglie e il figlio, e poi una serie di autoscatti, in questo si nota il bottone proprio per l'autoscatto che lui tiene in mano, lui e i figli con la moglie, e infine due scatti, uno degli anni 60 e uno degli anni 90, a rappresentare il passaggio del tempo. La fotografia di famiglia funge da dolce e terrificante viaggio nel tempo anche nel lavoro di due altri fotografi. Il primo, Nicholas Nixon, che con il progetto The Brown Sisters fotografa dal 1974 ogni anno la moglie Bebe con le tre sorelle. Quindi in una sequenza di immagini che chiaramente rappresenta una potente rappresentazione dello scorrere del tempo e della sempre rinnovata bellezza della vita, sulla quale aleggia comunque una forte presenza della morte. Sembra quasi che lo spettatore nello scorrere di questi scatti attenda a un certo punto l'improvvisa mancanza di uno dei quattro personaggi. Altro lavoro in cui il passare del tempo è molto presente è quello di Araki, che pubblica nel 71 il Sentimental Journey, il diario del viaggio di nozze con la compagna Yoko, quindi le immagini che vediamo qui in sequenza. e che nel 1990 pubblica invece un sequel tragico del cancro che le tolse la vita per chiudersi con l'altare che fu organizzato, cioè innalzato per il suo funerale. Si può dire quindi che la fotografia di famiglia rappresenti gli usi, i costumi e le particolarità della società a cui appartiene e che non solo ed esclusivamente i fotografi, dilettanti o professionisti rivolsero o rivolgono la propria attenzione a questo mezzo, ma anche artisti che raccolgono le immagini di altri per renderle in una chiave di lettura diversa. Per rappresentare questo tema ho scelto il lavoro di due artisti contemporanei. La prima è Linda Fregni-Nagler, che con The Hidden Mother ha raccolto oltre 1000 ritratti di altrettanti bambini tra la metà dell'Ottocento e gli anni venti del Novecento. I ritratti sono tutti realizzati in studio, i bambini appaiono fotografati in questa, nella slide successiva ancora più evidente, sorretti da delle figure che sono figure per lo più femminili, completamente velate. Ora, è ovvio che questa rappresentazione aveva uno scopo estetico, ovvero non inquinare il ritratto del bambino con il ritratto di chi lo stava sorreggendo. E la Fregni-Nagler decide di usare questo lavoro come metafora invece della società fortemente patriarcale di quel tempo, dove il volto della donna, pur tangibile, della madre, era comunque negato allo sguardo. Altro lavoro significativo, attento e orientato alla fotografia vernacolare, è quello dell'editore olandese Erik Kessel, che con il progetto In Almost Every Picture raccoglie fotografie di ogni genere e di ogni tipo per farne dei racconti originali o inattesi. Nell'undicesimo volume di questa collana racconta la storia attraverso delle fotografie trovate su un mercato delle pulci di una coppia di pensionati della Florida, Fred e Valerie, con un'attrazione irresistibile per le immersioni acquatiche. Quindi comunque Valerie, in qualunque tenuta la donna si trovi, non appena vede un bacino d'acqua vi si immerge e il marito la fotografa. Quindi un esempio di una bizzarra abitudine di coppia. Ecco, direi che queste sono le alcune delle immagini di questo lavoro. Allora. Quindi concluderei nel dire che la fotografia familiare è sicuramente, come abbiamo visto, quindi dal daguerrotipo, forse il soggetto privilegiato. Io ho citato alcuni fotografi per mettere dei punti di riferimento in questa storia, brevissima storia della fotografia, e non ne ho inclusi molti altri, ma credo, e penso che Gianni potrà confermarlo, che non vi è fotografo professionista che non abbia fotografato e dedicato un'attenzione anche alla propria di famiglia. Quindi è stato un tema privilegiato, lo è e lo sarà probabilmente sempre, e basti pensare al proliferare, come dicevo all'inizio, delle immagini nel senso della produzione. Siamo tutti fotografi, siamo tutti collezionisti di immagini, soprattutto familiari, ma soprattutto nella condivisione delle stesse attraverso i social network, attraverso i media, e quindi nella creazione, direi, di quella che potrebbe essere definita un'odierna The Family of Men. Grazie.
Grazie, torneremo poi a colloquiare con Lorenza Bravetta. Gianni Berengo Gardin, prima di entrare nella declinazione del tema che lui ha scelto, che è quella del lavoro sui contadini, vorrei velocemente farvi vedere 20 immagini, un po', diciamo, un potpourri del suo lavoro, senza commentarle, per farvi capire la potenza della sua forza come fotografo. Ecco. Ora Gianni commenterà una serie di immagini legate proprio al tema terra, che prego Christian di attivare e poi di far scorrere in base alla sua esposizione.
Vorrei precisare una cosa prima di iniziare la proiezione. Io non sono un fotografo artista, non ci tengo assolutamente a passare per artista. Io sono un testimone della mia epoca. Cerco di documentare, la foto di documento per me è molto più importante della foto di cosiddetta d'arte. Nel mio archivio ho 1.500.000 scatti, buoni, cattivi, qualcuno ottimo, e oggi ho scelto una trentina di foto di contadini, perché io considero la cultura contadina una delle maggiori culture al mondo. Queste foto sono tutte fatte tra il 60 e l'80, quindi sono un po' del passato, ma l'importanza della fotografia è, secondo me, proprio questa, di documentare delle cose. Qua sono dei contadini nel 70 in Friuli, quando tutti gli uomini andavano a fare o i gelatai o i minatori all'estero, e quindi tutto il lavoro dei campi era affidato ai vecchi e alle donne. Qua siamo in Sardegna. Qua in Sardegna sono i contadini che portano il latte in attesa che passi il camion a ritirare i bidoni del latte. Qua in Calabria, qua in Alto Adige, in Emilia Romagna. Qua sono le donne, in Calabria, le donne boscaiole, perché gran parte del lavoro dei boschi era fatto da donne. Qua abbiamo qualche paesaggio, qua in Maremma, vicino a Siena, perché la strada è stata, prima di tutto è stato fatto il guardrail, poi è stata asfaltata, la curva è stata corretta, rettificata, e gli alberi sono tutti morti con la grande gelata dell'85. Quindi è un paesaggio tipico italiano, tipico della Toscana, che non esiste più. E questa è l'importanza della fotografia, documentare. Guarda, alcuni lati negativi. La macchina proprio non si può fare un passo senza la macchina. Dei paesaggi bellissimi rovinati dall'inquinamento delle vecchie macchine. Qua siamo a Taranto, gli ulivi non si vedono molto bene, ma in primo piano ci sono degli ulivi e subito dietro i gas e l'inquinamento, e per finire le grandi navi a Venezia, che sono un inquinamento visivo e un inquinamento anche materiale.
Vorrei mettere in relazione i due relatori rispetto a un tema. È vero che, dunque, Gianni Berengo Gardin dice che fa fotografia di documentazione e non d'arte. Però sia lui che Lorenza Bravetta siete professionisti, è la vostra professione. Si assiste di recente ad una dinamica molto nuova, mi sembra di vedere, cioè la fotografia sta acquisendo delle quotazioni, dei valori in transazioni in aste piuttosto che nelle gallerie, che rispecchiano molto le dinamiche delle opere d'arte. Diventano beni anche di investimento per anche rami di private banking, di banche, qui c'è Federico Ghizzoni che potrà dirci la sua. Come vedete questa dinamica? È una dinamica, diciamo, temporanea, una bolla, oppure il destino della fotografia è proprio quello di diventare opere d'arte al pari dei quadri e delle sculture e di quant'altro?
Allora, premesso che io sto facendo muovendo i primi passi in un ambito più culturale, istituzionale, perché vengo da una scuola di fotogiornalismo puro, quindi 18 anni in Magnum mi hanno marcata vita, credo, sul dovere della fotografia di testimoniare, di documentare, di essere prima di tutto, come diceva Gianni, un canale di rappresentazione fedele del proprio mondo. Detto questo, penso che finalmente la fotografia, e dico finalmente rivolgendomi e riferendomi in particolar modo all'Italia, che purtroppo è un paese che è rimasto inequivocabilmente indietro rispetto al resto del mondo, di molti paesi del mondo occidentale in questo settore, finalmente anche in Italia la fotografia sta acquisendo quello che a cavallo del Novecento, l'Ottocento del Novecento si diceva essere già un valore acquisito, sia la dignità di forma di espressione artistica autonoma. Ecco, credo che questo sia vero per quanto è stato fatto da parte degli autori, meno vero per quanto concerne il riconoscimento che il mercato le ha dato come mezzo di espressione artistica. Oggi assistiamo a questo processo, e io credo che sia destinato a continuare a svilupparsi nel tempo, non tanto, e non porterei tanto l'attenzione, anche se poi i tecnici di questo mestiere, che non è il mio, non sono gallerista, non sono mercante, ma sicuramente la riproducibilità della fotografia è un limite per la sua considerazione come forma d'arte, nel senso che l'opera è unica e la fotografia non può esserlo. Però io non vedo che il gesto artistico stia nel numero di copie prodotte di una fotografia, ma stia nel momento dello scatto e poi nella qualità della riproduzione di questo scatto, quindi nel processo di stampa e nel processo di finitura di questa stampa. Quindi, insomma, io credo che sì, sia un fenomeno destinato a crescere. Ma
io non nego la fotografia artistica, specifico che la mia non è fotografia e non vuole essere, e non voglio passare per artista, perché io non sono un artista, ma sono un artigiano. Esagerando un po', dico che sono un manovale della fotografia.
Però le tue stampe si vendono.
Ma sì, si vendono, ma pochissimo si vendono. Le mie foto sono destinate alla carta stampata, ai giornali, ai libri, e quindi hanno un altro indirizzo della foto artistica.
Posso certo. Intervenire su questo? Proprio su questo, le mie foto sono indirizzate alla carta stampata, come dicevo prima. Come Magnum ancora abbiamo fatto una lunga e articolata collaborazione con l'Expo di Milano che sta per inaugurare. Tra i vari progetti che abbiamo realizzato, uno in particolare con La Stampa, il giornale di Torino, come progetto media, uno dei progetti media dell'Expo, affidato quindi a quattro fotografi, tra cui due giovani fotografi dell'agenzia italiani, Alex Maioli e Paolo Pellegrin, a cui è stato affidato un tema, all'uno la filiera del riso e all'altro la guerra dell'acqua. Alex Maioli è stato il primo a svolgere il suo tema, è stato a Hong Kong, è stato in Asia, i tempi erano molto stretti, ha mandato le fotografie al giornale che le ha impaginate, e la sera prima della stampa ho ricevuto una telefonata abbastanza animata dal direttore dicendo: le fotografie sono bellissime, sono eccezionali, ma non funzionano, sono fotografie fatte per essere stampate in due metri, cioè purtroppo, e vediamo qui l'approccio di un fotografo che pur nasce come fotogiornalista, come fotografo di documentazione, ma come poi l'orientamento verso una forma più di espressione artistica possa allontanare davvero molto. Alla fine il supplemento si è stampato e anche funzionato, però è vero che se fossero state stampate 2 metri per 3 sarebbe stata un'altra cosa, non rendevano e si vedeva che non erano state fatte per la carta, per il giornale.
Magari un'ultima domanda, contrasto, no? Tu appartieni a questa agenzia con la quale anche il Forte collabora e collaborerà con un progetto espositivo estivo, Magnum Photos per anni, ce ne sono altre di agenzie. L'agenzia è stata uno degli attori principali del mondo della fotografia. Qual è però lo scenario secondo voi rispetto a questo veicolo di produzione fotografica che sembra un po' messo in discussione.
Ma io sono, dicono che sono un telebano della fotografia, io la vedo molto a modo mio. Allora, il mestiere del fotoreporter non esiste più, o esiste in piccola parte. Esiste il mestiere del fotografo di moda, di pubblicità, di architettura, ma non più quello dei fotoreporter, perché ormai tutti fotografano, tutti offrono ai giornali gratuitamente le foto pur di vedersele pubblicate. La maggior parte sono dei dilettanti, bravi dilettanti, e quindi non pagano tasse, e noi siamo super tassati, e quindi è un mestiere che i giovani non decidono più di fare. Ci sono delle minoranze, ma sono quasi tutti fotografi della mia generazione che continuano a fare il lavoro del reportage, ma secondo me è un lavoro quasi finito.
Io non condivido totalmente il punto di vista di Gianni, che è il punto di vista del fotografo. Io non sono ovviamente fotografa, e Magnum è vero che è una realtà a sé, è una cooperativa, quindi a differenza di Contrasto, che ha una proprietà e rappresenta dei fotografi, Magnum appartiene ai fotografi, quindi c'è una dinamica molto diversa, certo, credo, nella gestione. È sicuramente indubbio che è un mestiere in crisi e che è un settore in crisi, oltre a quello del fotogiornalismo, e quindi a causa del settore del fotogiornalismo, prima di tutto quello dell'editoria, cioè il vero problema è la crisi dell'editoria e quindi la mancanza di fondi per continuare a svolgere questo lavoro come avveniva in passato, negli anni in cui Gianni e la sua generazione di fotografi erano altamente attivi nei cinque continenti e su tutti i fronti. Questo non penso che sia solo dovuto al fatto che, cioè, purtroppo sono le agenzie a uccidere questo mestiere, non è vero che non ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, e penso che questo lavoro continui ad avere una grandissima importanza, anzi sempre di più, cioè in un mondo in cui siamo sommersi di immagini che proliferano ovunque, che le agenzie distribuiscono perché non ci sono più i soldi per il tempo e non c'è più il tempo per l'approfondimento. Chiunque col telefonino, basti pensare alla Primavera Araba, dove le prime immagini che ci arrivarono non furono immagini di fotografi professionisti, furono immagini di persone che con un telefonino immortalarono e mandarono alle agenzie di stampa, AFD, AFP o Associated Press. Quindi penso che non ci sia più il tempo di questo approfondimento, non ci siano più i quattrini per svolgerlo, ma che sia un dovere continuare a farlo e che molti giovani invece abbiano il desiderio di continuare a farlo, proprio per quello che lasceremo alle generazioni future, cioè il fatto di poter continuare a lavorare a lungo termine su quello che succede, non solo con un approccio sensazionalistico dove chiunque si trovi sul luogo può fotografare, mandare. Viviamo in un'epoca di sensazionalismi dove la foto più forte, la foto cruenta, ecco, quindi penso che si debba continuare a costruire un futuro per questo mestiere. Ovviamente non può più essere quello degli anni 40, degli anni 50, gli anni in cui nacquero realtà come Magnum. È difficile, penso che ci siano dei germogli di nuove realtà che sono forse più piattaforme, che sono collettivi intesi diversamente dalla cooperativa classica come poteva essere Magnum, però ecco, che sia un dovere di coloro che lavorano nella fotografia, quindi che fanno il mio lavoro, quello che io ho fatto fino a qualche mese fa, sia proprio un dovere quello di trovare nuove strade per poter continuare la produzione fotogiornalistica di autoriale.
Bene, grazie. Io penso che c'è spazio 2 minuti per una domanda del pubblico. Prego.
Noi abbiamo sentito con piacere l'espressione di un artista, di un altrettanto artista che si dichiara mestierante, però io vorrei parlare un po' anche degli amatori, dei dilettanti, di quelli che percorrono le nostre valli fotografando e cogliendo degli obiettivi che per loro sono, diciamo, impegnativi. Mi ricordo anni fa un amico mio che, quando aveva in mano la macchina fotografica, prima di scattare la fotografia, siccome sapeva che la pellicola aveva anche un costo, ci metteva 10 minuti per vedere la posizione giusta, l'illuminazione, il soleggiamento, tutto quanto. Voi pensate che con l'avvento delle macchine elettroniche non ci sia un po' uno svilimento anche di questo aspetto della fotografia amatoriale?
Grazie.
Allora, io fotografo ancora oggi in pellicola, sia ben chiaro, perché io lavoro per l'archivio e gli archivi saranno solo in pellicola, perché in digitale cambiano i mezzi di lettura, adesso no, i nuovi sistemi non vedono più i dischetti, e quindi tutte quelle che erano fatte sui dischetti le potete buttare via, mentre in pellicola, ecco. Io penso che il digitale, come tutte le grandi rivoluzioni, abbia fatto del bene e del male. Il male è, a Milano c'è una grande pubblicità, c'era una grande pubblicità di una casa che produce macchine fotografiche digitali, che diceva: non pensare, scatta. Io ai ragazzi, quando gli faccio dei corsi, gli dico: prima pensa, poi casomai scatti, non devi scattare sempre. E così, secondo me, il digitale rovina la mentalità del fotografo, perché il fotografo, sia professionista che dilettante, scatta mitraglia. Non pensa più o pensa poco, naturalmente ci sono anche le eccezioni, ma scatta mitraglia, e se poi non gli viene niente dice: tanto c'è il Photoshop per salvare tutto. Questa è la mia opinione, che sarà diversa.
No, invece è uguale. No, invece condivido in questo l'opinione di Gianni. Sì, sono d'accordo. Penso che assistiamo a un periodo in cui, come se di colpo ci fosse stata una grande alfabetizzazione generale. Tutti fanno fotografia e tutti, allora, il mezzo digitale sicuramente aiuta, cioè dei lati positivi che consente a tutti di accedere diversamente, però non c'è più il tempo. Cioè, il problema vero è che, oltre a non esserci più i quattrini di cui parlavo prima per la pubblicazione e l'assegnazione di lavori più di fondo sugli eventi che accadono, non c'è più il tempo né di produrli né di consumarli. Quindi, però non avviene solo nella fotografia questo. Io credo che siamo tutti vittime di questo tempo che non c'è più.
Grazie Lorenzo Bravetta, Gianni Berengo Gardin, per averci illustrato questo punto di vista così interessante.